Leggiamo nell'Evangelo secondo Luca, capitolo 16, dal verso 19. Capitolo 16, dal verso 19. Or vi era un uomo ricco, il quale si vestiva di porpora e di bisso, ed ogni giorno godeva splendidamente. Vi era altresì un mendico chiamato Lazzaro, il quale giaceva alla porta d'esso, pieno d'ulceri, e desiderava saziarsi delle miche che cadevano dalla tavola del ricco, anzi ancora i cani venivano e leccavano le sue ulceri. Ora avvenne che il mendico morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo, e il ricco morì anch'egli e fu seppellito. Ed essendo nei tormenti, nell'inferno, alzò gli occhi e vide da lungi Abramo e Lazzaro nel seno d'esso. Ed egli gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me. Manda Lazzaro a ciò che intinga la punta del dito nell'acqua e mi rinfreschi la lingua, perché io sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse: figliuolo, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni in vita tua e Lazzaro altresì i mali, ma ora egli è consolato e tu sei tormentato. Ed oltre a tutto ciò, fra noi e voi è posta una gran voragine, tal che coloro che vorrebbero di qui passare a voi non possono, parimenti coloro che sono di là non passano a noi. Ed egli disse: ti prego adunque, o padre, che tu lo mandi in casa di mio padre, perché io ho 5 fratelli, a ciò che testifichi loro che talora anch'essi non vengano in questo luogo di tormento. Abramo gli disse: hanno Mosè, i profeti, ascoltino quelli. Ed egli disse: no, padre Abramo, ma se alcun dei morti va loro si ravvedranno. Ed egli gli disse: se non ascoltano Mosè e i profeti, non pur crederanno, avvegna che alcuno dei morti risusciti. Versetto 27, ci sono poche parole che vogliamo meditare assieme. Ed egli disse: ti prego adunque, o padre, che tu lo mandi in casa di mio padre, perché io ho 5 fratelli, a ciò che testifichi loro che talora anch'essi non vengano in questo luogo di tormento. Io ho 5 fratelli. E l'uomo aveva 5 fratelli che rappresentavano realmente i suoi congiunti. Se noi però guardiamo all'epulone come al prototipo del peccatore, dell'uomo che nel corso della propria vita non soltanto ha ignorato la legge di Dio, ma ha ignorato Dio stesso, e ignorando Dio ha ignorato anche la propria anima, le realtà dello spirito, le cose appartenenti al regno di Dio. Se noi guardiamo, ripeto, all'epulone come a colui che rappresenta il peccatore, lontano da Dio e separato da Dio, allora possiamo anche concludere che non 5 fratelli, ma milioni e miliardi di fratelli si muovono in questo mondo. Anzi, possiamo dire, sfruttando un elemento aritmetico, che non cinque fratelli, ma cinque continenti vivono lontani da Dio e separati da Dio, nelle proprie vie, nei propri pensieri, nei propri peccati. Hanno bisogno di essere raggiunti dal messaggio della salvezza e dall'opera della grazia. Ma sappiamo che questo messaggio deve essere espresso da coloro che ne hanno ricevuto il compito da parte del Signore. E la prima esortazione che ci viene da questa parola è contenuta proprio in questa affermazione. Noi, chiamati da Dio in Cristo Gesù, siamo stati fatti testimoni dell'opera della grazia e dobbiamo proclamare la buona novella, il messaggio della verità a tutti coloro che vivono ancora in questo mondo, in questa vita. Frequentemente, infatti, ripetiamo che il compito di evangelizzare il mondo non è stato dato da Dio a quelli che non esistono. Noi parliamo della Chiesa di domani come di una Chiesa che deve ancora venire, ma il mondo di oggi non deve essere evangelizzato dalla Chiesa di domani, perché quando ci sarà la Chiesa di domani, ci sarà il mondo di domani. Il mondo di oggi non ci sarà più. E quindi il mondo nel quale noi ci muoviamo e viviamo è il nostro campo missionario. Un mondo che deve essere evangelizzato da noi, perché questo passo della Scrittura, oltre a ricordarci implicitamente che non può essere evangelizzato da coloro che ancora non sono, ci afferma, ci dichiara esplicitamente che non può essere neanche evangelizzato da coloro che non sono più. Chi è morto non può più evangelizzare il mondo, non può più proclamare un messaggio al mondo, non può più compiere un'opera benefica a favore di coloro che vivono. L'episodio dell'epulone o la parabola dell'epulone è chiara a questo riguardo. L'uomo che si trova nei tormenti dell'inferno sente un peso per i suoi fratelli. Vuol fare qualche cosa a loro beneficio. Vuol intervenire a favore della loro vita. Ma egli non può fare più nulla. Anche la sua intercessione è vana. La sua preghiera non può essere esaudita. Sappiamo che nel seno di una società sedicente cristiana si predica una dottrina in opposizione con l'insegnamento dell'Evangelo, una dottrina che afferma che i morti possono pregare per noi, possono intercedere per noi, possono intervenire a nostro beneficio. Non è vero, e questa pagina della Scrittura ce lo ricorda chiaramente. Coloro che hanno terminato il loro pellegrinaggio hanno esaurito tutte le opportunità, le hanno esaurite per loro e le hanno esaurite per gli altri. L'Epulone non aveva mai pregato in vita sua e adesso comincia a pregare, ma si accorge che pregare per se stesso non serve a niente. La richiesta espressa nella presenza del padre Abramo cade nel vuoto, non può essere accettata. E neppure quando questa richiesta non è per sé, non è per il refrigerio della propria vita, ma è per la benedizione e la salvezza dei propri fratelli, la parola non viene ascoltata, non viene accettata. E anzi, Abramo chiaramente, esplicitamente dichiara che neanche Lazzaro può andare ai suoi fratelli per fare qualche cosa a beneficio dei suoi fratelli. Anche se andasse, l'opera sua sarebbe vana, perché se non ascoltano Mosè i profeti, non ascolteranno neanche un morto risuscitato. Ma comunque questo morto non risusciterà per andare ad annunciare un messaggio a coloro che vivono nel male e nel peccato. E cari nel Signore, possiamo proprio dire che questa pagina della Scrittura, oltre all'affermare la separazione incolmabile che c'è tra l'inferno e il paradiso, afferma anche la separazione incolmabile che c'è tra i morti e i vivi. Ecco perché ho detto e ripeto per la seconda volta che il mondo deve essere evangelizzato da coloro che il Signore tiene viventi in questa terra per essere i testimoni della verità, per essere i proclamatori del suo Evangelo. E io spero che questa parola risvegli le nostre coscienze, riscaldi il nostro cuore e ci dia per intero la consapevolezza del compito che abbiamo davanti a Dio e di fronte a tutti gli uomini. Ma se è vero che i morti non possono fare nulla, se i morti non possono esercitare un ministero, è anche vero che possono rappresentare una lezione per noi, per la nostra vita. La Bibbia frequentemente pone davanti alla nostra attenzione la testimonianza di coloro che hanno onorato Dio nella vita e lo hanno onorato nella morte. La testimonianza di coloro che hanno terminato il pellegrinaggio e attraversando le acque fredde del Giordano sono andati gioiosi verso la luce della gloria e dell'eternità. La Bibbia altresì pone davanti a noi l'immagine di coloro che hanno sciupata la loro vita, che hanno rovinata la loro vita, che hanno distrutta la loro vita. E come nel corso degli anni hanno dissipato i beni di Dio, così nell'ultimo giorno del loro pellegrinaggio hanno rifiutato la misericordia di Dio. Proprio ieri sera, e penso che questa opportunità sia stata anche la vostra opportunità, abbiamo ascoltato per due volte consecutive un messaggio relativo alla crocifissione del Signor Gesù e al pentimento del ladrone che stava presso di lui. Ma nel considerare, oh cari, quella scena, ci siamo anche dovuti fermare a considerare con dolore, con un senso di pena, la posizione, la testimonianza di quel ladrone che, come il suo compagno, stava vicino a Gesù, come il suo compagno poteva contemplare il Figlio di Dio, come il suo compagno poteva ricevere il dono del perdono e della vita eterna, e che invece in un induramento pertinace fino alla fine è rimasto fermo nel suo peccato per ingiuriare Gesù Cristo. Se tu sei veramente il Cristo, scendi giù di croce, liberati, e dopo aver liberato te stesso, libera anche noi. Non vuole salvezza, non vuole la redenzione dell'anima, il dono della vita eterna, vuole riacquistare solo la sua libertà. Probabilmente qualche disegno criminoso è rimasto incompiuto, qualche delitto non si è ancora concluso, ed egli sarebbe bramoso di riacquistare la sua libertà per continuare la sua strada nel male, nel peccato, fino alla fine. Un induramento pertinace che lo introduce nella perdizione eterna. La morte può essere una lezione per noi, e questa sera specialmente quella che ci viene descritta dall'Evangelista Luca e che non consideriamo certo per la prima volta, ma che è sempre attuale, sempre ricca di insegnamento per noi. L'epulone, il ricco che ogni giorno godeva splendidamente, possiamo dire che egli ha avuto tutto dalla vita, tutto quello che poteva desiderare secondo il mondo, tutto quello che poteva desiderare secondo la carne, egli lo ha avuto in forza delle sue ricchezze, delle sue risorse economiche. Ha potuto godere tutte le gioie del mondo, togliersi tutte le soddisfazioni che a quei tempi erano consentiti a quanti possedevano delle ricchezze. Ha avuto tutto, anzi tutto fino alla fine, perché ha avuto anche un ricco funerale. Membro di una famiglia facoltosa, in possesso di un'ingente fortuna, non poteva mancare un ricco funerale, perché anche in quei giorni e specialmente in quei luoghi il senso della vanità umana si esprimeva anche attraverso i funerali. Abbiamo un'esperienza a questo riguardo anche nella nostra nazione. Esistono delle zone che chiamerei purtroppo involute, dove la vanità emerge fino al punto che i poveri, persino i poveri, caricandosi di debiti, cercano di dare ai loro congiunti morti l'onore di un ricco funerale. E immaginate quest'uomo, che invece era in possesso di grandi risorse, aveva goduto splendidamente nel corso dei suoi anni, e a lui poteva essere accordato un ricco funerale. Ha avuto tutto dalla vita, ma non ha avuto Dio, e poiché non ha avuto Dio non ha avuto la salvezza. Non è vero che egli è precipitato nell'inferno perché era ricco, non è vero che egli è precipitato nell'inferno perché ha avuto gioie e godimenti nel corso dei suoi anni. Egli è precipitato nell'inferno perché ha avuto tutto dalla vita, ma non ha avuto Dio. E poiché non ha avuto Dio, non ha avuto la salvezza. È un'ipotesi, è una congettura? No. Il nostro testo ce lo dichiara in una maniera inequivocabile. Quando Abramo risponde alla sua intercessione, è estremamente chiaro nel dire: hanno Mosè, hanno i profeti, ascoltino quelli. Se ascolteranno la parola di Dio, se accetteranno le promesse del Signore, non verranno in questo luogo. Tu perché sei venuto in questo luogo? Perché non hai ascoltato la parola del Signore? Perché non hai ricevuto le sue promesse nel tuo cuore, nella tua anima? Non hai avuto tempo per farlo. Non hai avuto interesse per aprirti di fronte a Dio. Non sei stato sensibile per ricordarti che non eri soltanto un corpo, ma anche un'anima immortale. Hai avuto tutto, ma non hai avuto Dio. E poiché non hai avuto Dio, non hai avuto la salvezza eterna. E di fronte all'immagine dell'epulone sprofondato nell'inferno, brilla gloriosa quella del povero mendicante, Lazzaro, che vediamo nel seno di Abramo. Non ha avuto nulla dalla vita. Ha sofferto la fame, la malattia, l'indifferenza degli uomini, lo sprezzo della società. Aveva delle ulcere, dovevano essere curate, aveva bisogno di unguenti, di medicine, ma nessuno si preoccupava del suo stato. Erano i cani randaggi che si avvicinavano a lui per leccare quelle ulcere. Aveva fame, si trovava nel bisogno, doveva saziarsi. Cinque fratelli, possiamo applicare questa verità ai cinque continenti, possiamo applicare questa verità alle folle di uomini, donne, che in ogni parte del mondo ansiosamente cercano i piaceri e le gioie della vita presente. È una ricerca che non possiamo localizzare in pochi individui. Siamo costretti a generalizzare, perché tutti gli uomini, sotto qualunque sole, di qualunque razza, di qualunque condizione sociale, sono sfrenati
nella ricerca dei piaceri, dei godimenti. Non mi riferisco soltanto a quelli che, come le pulone, hanno la possibilità ogni giorno di godere splendidamente. Mi riferisco anche a tanti, tanti e tanti che non hanno questa possibilità. Ma se non hanno questa possibilità in concreto, l'hanno in astratto, nel senso che c'è un'aspirazione sola nel cuore, una ricerca sola nella loro vita, quello dei piaceri contingenti, delle gioie momentanee offerte dalla vita, del mondo. Sembro, cari, che la frase di Isaia sia diventata di un'attualità bruciante. Mangiamo, beviamo, perché domani morremo. E la frase di coloro che vivono come se avessero soltanto un corpo. E la frase di coloro come se vedessero il nulla al termine della loro esistenza e del loro pellegrinaggio. E a questi siamo obbligati di ripetere: anche se riuscite ad avere tutto dalla vita, ma non avete Cristo, voi alla fine concluderete il vostro pellegrinaggio sprofondando nell'inferno. Mentre a coloro che forse non riescono ad avere nulla, nulla nel senso più completo della parola, posso proprio rifarmi alla figura che sta davanti a noi, a Lazzaro: nulla perché nella miseria, nulla perché nella solitudine, nulla perché anche privi della salute fisica, privi di quel godimento che viene dall'energia delle membra. Nulla, nulla, ma con Cristo nel cuore, con la salvezza nell'anima, possiamo ben affermare che a riguardo di costoro si può dire che hanno tutto. Che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi fa perdita dell'anima sua? Ovvero, che cosa darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Dopo aver guadagnato il mondo, si presenterà davanti a Dio per dirgli: voglio fare un cambio, voglio riscattare l'anima mia, ho guadagnato tutto il mondo, sono disposto ad offrirtene la metà, o Signore, perché l'anima mia sia salva. La risposta è già scontata. Il nostro Signore, prima di tutto, darebbe la più ovvia delle risposte: l'anima è una realtà immortale che sta tanto al di sopra del mondo. E poi che cosa mi vuoi dare? Qualche cosa che appartiene già a me? Al Signore appartiene la terra e tutto quello che è in essa. Non mi puoi pagare un prezzo di riscatto, perché tutto è mio. Gloria al nome del Signore. No, i morti non possono evangelizzare, non possono venire a predicare, non possono annunziare l'Evangelo, ma possono offrirci una lezione preziosa. E io sono convinto che è per questo motivo che lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei, quando esorta i credenti a considerare la testimonianza dei servi del Signore, li invita a guardare alla conclusione del loro ministero e del loro servizio, alla conclusione della loro vita. Perché? Perché è proprio l'ingresso nella morte che in una maniera chiara mette in evidenza la differenza che c'è tra il possedere Cristo e non avere Cristo nel cuore. Gloria al nome del Signore. E io spero che questa parola in questa sera possa riscaldare qualcuno, possa illuminare qualcuno. Spero prima di tutto che possa riscaldare il cuore di qualche credente e possa illuminare la mente e la coscienza di qualche credente, perché anche noi, purtroppo, e in fondo lo abbiamo sentito anche in questa mattina, possiamo essere distratti dalle vie di Dio. Dopo averlo conosciuto ed averlo accettato nel cuore, possiamo essere sopraffatti dagli elementi del mondo, fino ad interessarci più delle cose della vita, del presente secolo, che ci vengono offerte dal mondo, che ci vengono offerte qualche volta addirittura del diavolo, che non dell'anima nostra e delle realtà del regno di Dio. Attenzione, fratelli, attenzione, sorelle. Noi dobbiamo accertare continuamente noi stessi che ascoltiamo la legge del Signore e la parola del Signore, che riceviamo nel nostro cuore le promesse di Dio, ma di più ancora dobbiamo accertare costantemente noi stessi che viviamo con la presenza di Cristo dentro di noi. Alleluia. Ma questa parola spero che riscaldi qualcuno ed illumini qualcuno che ancora vive lontano dalla salvezza e dal Salvatore. Che cosa stai cercando, amico, che in questa sera odi il messaggio dell'Evangelo, che è il messaggio della verità? Una posizione migliore? Un benessere che ti offra quelle comodità, quei piaceri che tu brami ardentemente? Sei occupato e interessato per migliorare la tua posizione sociale, la tua posizione nel mondo? O pensi anche alla tua anima? Ti interessi anche alle realtà del regno di Dio? O tieni presente che al termine di questa vita non è vero, come dicono i cinici, che tutto termina, ma fuori dal corpo inizia un cammino nell'eternità? Queste realtà sono chiare, vive agli occhi tuoi, alla tua coscienza? Ebbene, se sono chiare e vive, allora guarda insieme con me all'Epulone. Ascolta le sue parole, perché tu ti trovi a far parte di quei cinque fratelli dei quali l'Epulone si interessa, ma egli non può far nulla per loro. Ma tu puoi fare qualche cosa per te stesso. Tu puoi fare qualche cosa per te stesso proprio in questo momento, mentre ascolti la parola del Signore. La odi con le tue orecchie, ascoltala col tuo cuore, la ricevi nella tua mente, lascia illuminare la tua vita. Questa parola ti esprime le promesse dell'Eterno, accettali in fede.